Allora, dicevamo che la sociologia dell'ambiente normalmente è molto critica nei confronti della tecnologia, del progresso, dell'economia, eccetera, perché per ovvie ragioni, per certi versi, nel senso che riconosce una serie di connessioni causali fra questi ambiti e la crisi dell'ambiente, il problema dell'ambiente, che sono difficilmente negabili. In particolare c'è un aspetto che non tendiamo a non prendere in considerazione ed è quello dell'ineguaglianza e dell'ingiustizia. Nel senso che la sociologia dell'ambiente sottolinea, e io direi che tutto sommato nasce anche all'interno di una corrente critica nei confronti di questi aspetti della società e del mondo corrente. Nel senso che riconosce perfettamente, sulla scorta anche direi di un marxismo allargato, che le disparità che prima erano quelle che erano alla base della lotta di classe all'interno delle singole nazioni, con la modifica del panorama finanziario, del panorama del lavoro, del panorama sociale, sono diventate delle differenze che, come dire, hanno un fondamento geografico, nel senso che certe nazioni sfruttano altre nazioni. Questo devo dire che è una chiave interpretativa molto interessante, dovendo rendere, come dire, dare atto meglio a Marx, dobbiamo riconoscere che aveva visto molto lontano da questo punto di vista, come avevano visto lontano buona parte dei suoi interpreti successivi, perché vi ricordate che si era riconosciuto come un'eventuale rivoluzione non potesse che essere globale, perché altrimenti le differenze, le disuguaglianze si sarebbero semplicemente trasferite da soggetto a soggetto, uscendo dal quadro degli stati e andando invece a trasformarsi su scala globale. Questo diciamo che si vede particolarmente bene per quanto riguarda l'ambiente, soprattutto in termini di sfruttamento di risorse, ovviamente. Nel senso che sappiamo perfettamente che la distribuzione delle materie prime la cui importanza varia evidentemente a seconda dei momenti tecnologici, delle richieste del settore scientifico e tecnologico, ma le materie prime sono distribuite in modo non simmetrico né equilibrato sulla faccia della Terra. Ci sono alcuni stati che ne sono molto ricchi, altri stati che ne sono completamente sprovvisti, alcune che esistono soltanto in due o tre punti della Terra. Questo chiaramente configura delle posizioni di potere geopolitiche per certi versi, no? Che però dovrebbero essere accostate a delle strutture sociali, a delle strutture statuali che abbiano capacità di rivendicarle. Come saprete perfettamente, adesso, oggi come oggi, uno dei punti focali, uno dei punti centrali di questo, uno degli esempi, diciamo, più evidenti di questo discorso ha a che fare con l'uranio del Centrafrica. Noi sappiamo, perlomeno dovremmo sapere, che gran parte dei problemi che viviamo come migrazioni, come sbarchi, eccetera, eccetera, sono di fatto originati da una guerra che stanno combattendo anche i francesi, quindi poi uno si chiede una serie di cose, ma vabbè, nel centro dell'Africa per controllare le risorse, le miniere di certe risorse specifiche, appunto l'uranio, e quell'altro che al momento mi sfugge come si chiama, mi viene in mente il Vibram, ma non è Vibram, è Fort Dio Santo. Vabbè, mi verrà in mente, però un altro componente, esatto, proprio lui, che al momento mi viene in mente Fortran, ma non è da quelle parti, ci dovrebbe essere una F e una N, ma al momento non riesco a trovarli, sarà colpa del pranzo, come diciamo. Però, insomma, ad ogni modo ci sono questi discorsi. Perciò il tema dell'ambiente evidentemente si connette a questi aspetti. Abbiamo altri esempi meno difficili da menzionare, i diamanti in Sudafrica e in tutta la fascia dell'Africa australe, i famosi diamanti in Sunny Blood Diamonds e compagnia cantante. Abbiamo la mica, Forse non lo sapete, non so manco se sapete cos'è l'amica. La mica, no, è l'apostrofo amica, perché uno poi dice fraintendo, no. La staccato mica è un isolante naturale, un minerale, che sono quegli anellini trasparenti che mettete, che vedete nei circuiti, che servono a isolare le cose. Ecco, è un componente che pare valga pochissimo, ma invece non è vero, e che lo producono praticamente solo in India, in un altro di questi stati assolutamente ancora estremamente retrogradi, estremamente arretrati, estremamente premoderni, dove di fatto ci sono popolazioni intere che sono ridotte in schiavitù per raccogliere l'amica e poi commercializzarla in modi clandestini. Quindi insomma ce ne sono svariate di condizioni di questo genere, a cercarla ne troveremo a Iosa, e quindi questa cosa chiaramente già di per sé configura una sorgente di ineguaglianza. Perché? Perché i modi attraverso i quali queste risorse vengono sfruttati evidentemente sono meno attenti alla qualità dell'ambiente se queste risorse non sono a casa tua, no? Pensate al delta del Niger, tanto per fare un altro esempio, pensate a tutto quello che comporta un tipo di attività come quella estrattiva, per esempio qui in Italia, dove riuscire ad aprire una piattaforma nel mar Adriatico è una cosa complicatissima e non è detto che ci si riesca, mentre vai in luoghi appunto tipo, so, per esempio la Somalia mi viene in mente per i problemi della pesca, tanto per dirne una, che erano alla radice delle questioni dei pirati qualche tempo fa, non so se vi ricordate, no? I pirati somali che facevano presente che stranamente loro sequestravano delle navi delle quali nessuno denunciava il furto. Ma no, buffo, sono quelle cose che tu ti interroghi, diciamo, sono cattivi questi pirati, vedi, rubano le navi. Però perché? Perché erano pescherecci clandestini, oppure erano navi che stavano andando ad essere affondate con rifiuti tossici al largo delle coste. Quindi ecco, insomma, è tutto molto più complicato spesso e volentieri purtroppo di quanto non sembri. Perciò noi sappiamo perfettamente che le nostre prassi non sono prassi intelligenti, purtroppo. Questo credo che avete oramai gli strumenti anche teorici per comprenderlo, no? Abbiamo visto, ecco, Coltan, esatto, lui, la F non c'era, la N sì. Allora dicevamo quindi che noi, salute, per molti versi facciamo questo perché? Perché soffriamo di distorsioni nella prospettiva cognitiva, conoscitiva. Noi ci illudiamo di sapere le cose, abbiamo fiducia, una fiducia mal riposta o comunque eccessiva delle nostre capacità tecnologiche, e qui torniamo a quello che dicevamo prima, nel senso noi abbiamo affidato evidentemente alla tecnologia una serie di valori, una serie di pretese che vanno al di là delle sue capacità reali. Vi ricordo la Deepwater Horizon, il disastro più recente nel Mar dei Sargassi in America. Una perforazione a so più quanti chilometri di profondità in acqua, nonché altri con so più quanti chilometri in terra, e non c'era nessuna strategia di intervento in caso di problemi. A casa loro poi, no? Dice, sai, sto da un'altra parte, no? Qui mi sto dentro casa mia, quindi figuratevi quanto gliene può fregare quando vanno all'estero. A casa loro non era, nessuno aveva preso in considerazione la possibilità di un malfunzionamento. Perché? Perché statisticamente era impossibile che funzionasse, andasse male qualcosa. La statistica, abbiamo detto più volte, che è una delle nostre forme di magia contemporanee, per cui chiaramente, come al solito, si dimostra che serve il giusto. Ci vuole parecchia fortuna. Se le cose vanno come si pretende statisticamente, spesso e volentieri è perché appunto c'è stato un momento di fortuna elevata da qualche parte per il quale non è successo nulla. Mi diceva questa collega delle presentation skills, che ha lavorato al General Electric a lungo, che c'erano alcuni componenti delle installazioni con cui lavorava lei, che erano oil and gas, quindi cose grandi, turbine, eccetera, di cui non venivano forniti i ricambi, perché si escludeva che potessero rompersi. E che poi rompevano, chiaramente. per cui facevi un doppio danno, perché non solo avevi garantito a uno che non si sarebbe rotto nulla e quello ci ha ovviamente fatto affidamento, ma dopodiché dovevi passare mesi e mesi perché dovevi rifare ex novo la procedura per generare quel pezzo, che non era un pezzo ovvio naturalmente, quindi aveva bisogno di una serie di caratteristiche specifiche, metalli particolari, procedimenti particolari, eccetera. Quindi quello non solo gli si rompeva tutto, ma doveva aspettare pure 8 mesi, un anno, che tu chiedessi il bullone, perché magari era un bullone che era inconcepibilmente rotto, contro le affermazioni di quelli che dicevano che non sarebbe mai accaduto. Ecco, noi siamo un po' così, purtroppo, è una nostra prerogativa, tendiamo a essere troppo presuntuosi per renderci conto che il nostro sapere è un sapere parziale. E invece noi oggi sappiamo perfettamente, voi in particolare, che il nostro sapere è un sapere parziale. Noi non abbiamo nessuna possibilità di sapere tutto quello che c'è da sapere. Di conseguenza dovremmo comportarci, no, in omaggio a questa consapevolezza. Vi ricordo il concetto di ecologia dell'azione di Morin. È anche questo, evidentemente. E questo concetto lo ritroviamo in Beck. Tanto per cominciare a mettere un minimo le mani avanti, Beck parla del non poter sapere, che è un po' quello che vi dicevo io l'altra volta. No, non è il so di non sapere socratico che viene in qualche misura reinterpretato, ma è quello che effettivamente probabilmente intendeva Socrate. Nel so di non sapere si può benissimo leggere non un'ignoranza circostanziale per la quale sì, potrei aver studiato molto di più, invece no, e quindi so di non sapere. No, il punto è che io in effetti dovrei sapere di non poter sapere delle cose. Quindi dovrei avere una fiducia nel mio sapere più oggettiva, mettiamola così, più umile, più problematica. Noi invece partiamo da secoli dalla convinzione di sapere tutto. Ci sono alcune discipline scientifiche che si sono praticamente quasi autocancellate dicendo tanto qui abbiamo scoperto tutto quello che c'era da scoprire, inutile andare avanti. Fantastico, devo dire, molto bella sta cosa. Però, insomma, ecco, è segno di una, come dire, mancanza di consapevolezza relativa ai processi del conoscere. Noi il non poter sapere lo stiamo scoprendo evidentemente, però chiaramente, forse filosoficamente sarebbe stato più semplice capirlo, ma dobbiamo anche fare una piccola tara a questi discorsi, lo stiamo scoprendo recentemente, il più che altro è il progresso del nostro sapere che ci porta a renderci conto di questo, no? Evidentemente. Quindi diciamo che questo tipo di ragionamento accoppiato con degli atteggiamenti, chiamiamoli colonialisti o neocolonialisti, evidentemente si traduce anche in ulteriori problemi per l'ambiente. Quindi non c'è soltanto la catastrofe relativa alla centrale nucleare che salta in aria contro ogni previsione, tanto per cambiare, ma c'è anche l'attività estrattiva che si comporta come se non avesse alcun genere di conseguenza. Ora non so se avete sentito parlare del fracking, che non è una parolaccia. Fracking è una nuova strategia, una nuova metodica per trarre il petrolio da rocce di un certo genere, che consiste nel frantumare le rocce con dei getti d'acqua ad altissima potenza. In Europa non lo fa quasi nessuno, negli Stati Uniti lo stanno facendo in molti, anche perché si tratta di regioni dove di fatto non c'era possibilità di far nulla fino a poco tempo fa, ma che si stanno liberando pian piano dal ghiaccio. Quindi c'è anche questo ulteriore problema, no? Per esempio la tundra e tutta la parte della Siberia che è sempre stata congelata da quando ci ricordiamo e probabilmente ben da prima, adesso sta pian piano sciogliendosi. Lo scioglimento genera un notevolissimo quantitativo di gas effetto serra, già di per loro, ovviamente, perché ci sono le corruzioni di queste nuove cose che erano rimaste congelate e che stavano lì belle fermine, adesso non lo stanno più. Però poi ci sono anche le sabbie e i fanghi petroliferi, ci sono un sacco di nuove risorse che potremo andare a, come dire, a prendere, perché a noi abbiamo questa specie di voracità infinita che non ci permette di ragionare sul vabbè, teniamole lì e magari le usiamo quando servono. No, ci andiamo subito. Il fracking è una di queste geniali cose per le quali tutto sommato la terra, chi se ne frega, possiamo sfasciare tutto che ci importa, ritorna come vedete. Quindi l'abbiamo fatto, ora non vale più, tra l'altro, perché è una procedura estremamente cara. Non so se avete visto i marchingegni che servono per andare, ci sono hanno le ruote alte 15 metri, le ruote, sono delle cose assolutamente fuori scala, veramente sembra di stare a vedere Transformer più che altro. E quindi avendo dei costi piuttosto elevati andavano bene finché il prezzo del barile di petrolio stava intorno ai $120-130 al barile. Come saprete, nonostante nessuno degli scienziati dell'economia l'avesse previsto, il prezzo del petrolio è sceso a 48, 47, 39, insomma, a dei livelli assolutamente catastrofici per quello che era tutto quello che si erano inventati in proposito, e quindi al momento hanno sospeso sia il fracking che i fanghi petroliferi e tutto il resto, perché lì costerebbe già di partenza intorno ai $72-73. Dollari a barile per estrarlo, parlando dei ricarichi raffinati, insomma, verrebbero delle cifre impensabili. Quindi forse ci salva la crisi del petrolio al momento, del valore del petrolio, no? Comunque sono cose così. Quindi questo è uno degli aspetti interessanti della questione ambientale coniugata in termini economici, ma non è il solo. Evidentemente ci sono anche un altro paio di prassi che stanno diventando abbastanza correnti attualmente, che sono il land grabbing e il dumping, che avrete sentito probabilmente nominare. Che cosa significa? Significa che alcune nazioni che hanno delle difficoltà da un punto di vista di approvvigionamento di risorse prime alimentari in larga misura, acquistano contrade intere, frazioni apprezzabili di altri stati. Temo di dover dire che la Cina è una di quelle che lo sta facendo di più ultimamente in Africa, bisogna riconoscerlo, quindi c'è questo discorso per il quale di fatto questi stati che avrebbero a loro disposizione territori, risorse, materie prime, cibo eccetera, non hanno delle piantagioni delle quali non fluiscono in nessun modo, perché di fatto non hanno ceduto parte della loro sovranità, a questo punto trattandosi appunto di frazioni serie del territorio, non è che vanno a comprare una tenuta, lì si comprano le regioni, e quindi una regione comincia a essere un po' un problema. Chiaramente, come fai a farlo? Lo fai perché sei in una posizione di superiorità economica, evidentemente, quindi anche lì è un'altra forma di ingiustizia. Come d'altronde il dumping, che cos'è il dumping? Il dumping è quando scarichi immondizia altrove, che è un'altra versione di quello che abbiamo appena visto, nel senso che molte pratiche che conosciamo purtroppo bene ci vedono anche protagonisti, perché le famose navi somale spesso e volentieri partivano da qui, bisogna anche dirlo. Quindi come facciamo a liberarci dell'immondizia che produciamo durante tutti i processi produttivi eccetera eccetera eccetera? O la buttiamo in fondo al mare, o la buttiamo a casa di qualcuno, o la mandiamo nello spazio. Queste sono per il momento le tre opzioni. Lo spazio si presume che sia abbastanza grande da fregarsene, però voglio dire, non è detto, per cui staremo a vedere che succede. Attualmente pare che già sia una discreta discarica tutto lo spazio nei pressi della nostra bella terra, nel senso che ci sono non so più quante centinaia di satelliti rotti, dismessi, fratturati, abbattuti, lasciati, i vari stati dei colli, dei razzi, dei missili, insomma tutta una serie di cose per le quali casualmente non abbiamo posto attenzione, perché tanto chi se ne frega dello spazio, che è più o meno lo stesso discorso per cui uno dei posti più inquinati del pianeta è il Monte Everest, che tu aspetteresti dal Monte Everest se ne sta nel suo, poveraccio, invece no, perché è pieno di idioti che vanno a scalare il Monte Everest e lasciano montagne di spazzatura, che se vai a scalare il Monte Everest a me va pure bene, purché te portassi via roba, chiaramente, siccome la lasciano lì, di fatto uno degli ecosistemi più problematici è quello. Siamo molto bravi a fare un sacco di cose. Vabbè, ad ogni modo, quindi, il problema dell'inuguaglianza, della disuguaglianza, come vedete, è seriamente strutturato da questo punto di vista. Non solo, è evidentemente strutturato anche da altri, nel senso che, diciamo, da un punto di vista ampio, di larga scala, come abbiamo detto la volta scorsa, l'inquinamento è democratico, nel senso che l'aria avvelenata, non avendo un suo modo di essere trattenuta, se la respirano un po' tutti, sia quelli che l'hanno causata che quelli che non avrebbero assolutamente avuto nessuna intenzione di farlo, però quindi in qualche misura è una scelta che può essere letta come scelta suicida, però non tutto è così democratico, nel senso che impianti industriali che inquinano inquinano in particolare falde acquifere, inquinano specifici ecosistemi, inquinano specifiche zone, pensate, non so, all'Ilva di Taranto per dirne una, e quindi vediamo che anche lì il problema di potere e della disuguaglianza non è un problema internazionale, ma diventa un problema locale, nel senso che coloro che non hanno modo di opporsi scontano. Quindi di fatto quello che possiamo riconoscere è che il problema dell'ambiente è un problema che ha delle configurazioni morali ed etiche piuttosto marcate, al di là del tema alto che abbiamo visto, ovvero sia la sopravvivenza della specie, il fatto che l'ambiente è da un punto di vista valoriale non può essere considerato come gli altri temi. Tutto questo per carità resta vero, però poi nella prassi anche l'ambiente è un problema. Nel senso che nel momento in cui vado a fare questi ragionamenti mi accorgo che mi scontro con una serie di corporazioni, con una serie di patti e cartelli che tralasciano, no? Una serie di comportamenti che sarebbe opportuno tenere. Pensiamo alla Terra dei Fuochi, non è dobbiamo andare lontano. No, voglio dire, la Terra dei Fuochi che cos'è? Non è sicuramente soltanto un problema della camorra. Io vorrei che questa cosa la si chiarisse una volta per tutte perché mi manda in bestia regolarmente questa cosa, no? Come quando te la pigli con gli spacciatori. Per carità, non sono brave persone, ma se nessuno gliela comprasse la cocaina, gli spacciatori, no? Farebbero altro, o sa, piperebbero tutta loro, ma non credo, oppure dovrebbero fare altro. Allora, se c'è uno che si occupa di smaltire dei rifiuti industriali, vuol dire che qualcuno gli dà dei rifiuti industriali, non è che li va cercando in giro, scusi, chi ha dei rifiuti industriali, no, c'è qualcuno che glieli conferisce perché ci piacciono i verbi, no, questi verbi burocratici, qualcuno gli conferisce i rifiuti industriali perché? Perché così paga meno e tanto vanno a avvelenare qualcun altro. Purtroppo, no? Se avete letto Gomorra saprete che questo è uno dei temi forti. Il sistema è un sistema che è mutualmente, reciprocamente corrotto, non c'è una parte cattiva e una parte buona. Sarebbe bello, ma purtroppo abbiamo delle difficoltà. Quindi anche nel nostro quadro nazionale vediamo perfettamente il problema del potere, dove ci sono delle regioni che non hanno potere, delle regioni che invece ce l'hanno, per un verso o per l'altro, e le une sfruttano le altre. Quindi i fanghi, i liquami del pellame, i fanghi sporchi della lavorazione dei componenti elettronici, eccetera, eccetera, dove vanno a finire? Vanno a finire in Campania, anche se partono dal Friuli, dal Veneto, dalla Lombardia e da dovunque possano partire. Questo un po', no? Vedete, di nuovo un problema d'ambiente, ma è anche un problema di ingiustizia. Quindi è più o meno evidente perché quelli che parlano di ambiente di solito sono orientati in un certo modo. È raro che la sociologia dell'ambiente sia una sociologia conservativa, la sociologia dell'ambiente vuole cambiare paradigma, come vi ricordate, Catton e Dunlap non erano rivoluzionari ma erano piuttosto chiari da questo punto di vista. Se non cambiamo il modo di concepire le cose, questi problemi non si risolvono, e non solo i problemi ambientali, ma manco quelli sociali, manco quelli etici, non se ne risolve manco uno perché sono tutti terribilmente connessi. Per non parlare poi dell'ingiustizia profonda, dello sfruttamento insensato delle risorse nei confronti delle successive generazioni, c'è anche quella. Quindi la possiamo, come vedete, contemplare e comprendere da diversi punti di vista la questione. Dimmi. Assolutamente, ma il motivo per cui il problema è globale è esattamente questo, perché è chiaro che tu puoi fare tutte le giurisprudenze del caso, Però diventa, come dire, poi diventa un problema di coerenza della giurisprudenza, no? Nel senso che se tu sei a favore dei liberi scambi, a quel punto non è che poi metti i dazi su qualcuno, per cui non li fermi più. Lo so perfettamente, d'altronde troverete nella famosa intelligenza ecologica, ci sono una serie di capitoli esattamente su questo argomento, dove sono state fatte una serie di ricerche per vedere quanto la differenza economica incida o, come dire, permetta di acquistare o no certi articoli, e si è scoperto tra l'altro che perlomeno in America, entro un certo range, il plus, diciamo, il costo maggiore viene visto come un incentivo all'acquisto e non come un problema, nel senso che però deve essere ragionevole, chiaramente se diventa il doppio è un po' difficile, ma se si tratta di una percentuale al 10-15% in più giustificata con, diciamo, dei dati, delle etichette affidabili, quindi delle certificazioni affidabili, la questione cambia. Oh, però chiaramente questo implica cosa? Implica delle consapevolezze. Allora, una parte interessante del libro di Goldman è esattamente riferita a questi nuovi software che stanno mettendo in opera in America da un po', li potete trovare, poi li andremo anche a vedere eventualmente, ma sono per il momento americani, che permettono attraverso le nuove tecnologie, quindi come vedete stiamo sempre lì, che non è che c'è il cattivo e c'è il buono, c'è sempre un po' di tutto in tutte queste situazioni, attraverso dei codici IRC o comunque RFID o quello che può essere, di vedere sul tuo telefono, se non vuoi leggere l'etichetta o su delle etichette predisposte dal venditore, comunque quali sono le cose che sono a pro e contro dei prodotti. Quindi con un terzo che si pone un po' come altro consumo, come garante della realtà o meno delle affermazioni che fanno le varie aziende, perché tu puoi dire quello che ti pare. Però anche lì, e qui c'è un altro problema ulteriore, ovviamente ci mette in guardia Goldman, dice, siccome noi non abbiamo idea delle conseguenze dei processi, quando è che qualcuno è verde e quando è che qualcuno non lo è? Perché a noi di solito ci dicono, noi siamo verdi perché facciamo questo, che è un pezzo del processo produttivo. Se tutti gli altri parti del processo produttivo sono nefaste, tu non lo sai. Siamo di nuovo al non poter sapere. Cioè, come vedete, gira gira, stiamo sempre là intorno. Nel momento in cui Goldman ti dice, guarda che per fare un vasetto di vetro occorrono 515 processi diversi, ma che te misuri? So se vi rendete conto della cosa. E poi parliamo di un vasetto di vetro, quindi cioè un oggetto proprio, no, stronzo, cioè, beh, che sarà un vasetto di vetro, ma un casino infernale pure il vasetto di vetro. Quindi, nel momento in cui io non so, e poi la gran parte delle conseguenze di questi processi non la sappiamo, non è che la stiamo nascondendo, non l'ha proprio cercata mai nessuno, perché non ci è mai venuto in mente che noi creando tutti questi nuovi molecole, questi nuovi materiali, questi nuovi, come si chiamano? Additivi che diamo per il liquore delle mele, per il profumo degli sciampi, no? Tutte queste cose, noi non abbiamo idea di che cosa facciano. Non ci è mai venuto in mente di misurarlo. Quindi delle migliaia di cose che abbiamo creato, abbiamo fatto alcuni studi su una cinquantina, figura rispetto a 60.000 componenti, che ci misuriamo? Dove? Quindi capite il grande problema che apre quel libro, è un altro, ma è un problema estremamente realistico e va ovviamente a impattare sulla questione del sapere. Noi non le sappiamo le cose. Cioè, poi, c'è un bel garantire, un bel sostenere che tu sei più verde di qualcun altro. Perché? Perché su quel particolare aspetto stai effettivamente comportandoti bene? È vero, su quel particolare aspetto stai particolarmente comportandoti bene. Adesso sentivo, per esempio, e spezzo una lancia, anche se non ho controllato personalmente, ma pare che il tonno a sdomarsi sia uno dei più verdi, come dire, no? Perché utilizza, è sostenibile, sì, però diciamo che si preoccupa della sostenibilità dell'attività di pesca, eccetera, eccetera, eccetera. Però è chiaro che tra il tonno e la scatoletta, no? Come dire. Però questo vale anche per gli hamburger di quell'altro che non è coltan, ma è seitan. Qui ultimamente non riusciamo a fare niente che finisca con l'an. Però ad ogni modo pure lì, sì, è verde, ok, siamo d'accordo, siamo sicuri? No? Mi dicevo, c'era una lettura dei processi perché poi scopri delle cose che sono problematiche. Per esempio, hanno recentemente scoperto che la grandissima parte dell'inquinamento atmosferico è dovuta a chi è il grande colpevole? No, quelle erano un altro, come dire, l'altra parte del Cluedo, c'erano anche le mucche. No, è il riscaldamento domestico. Cioè, la grandissima parte del problema dell'effetto serra non sono le industrie, non sono le macchine, ma sono i riscaldamenti a legna della gran parte del pianeta. Perché la legna, bruciando, produce uno stonfo di polveri. Quindi, come vedete, no, di volta in volta arrivano delle prove, arrivano delle testimonianze, arrivano dei dati che te lasciano un attimo così perplesso. Dici, ah, ok, bene. Allora che facciamo adesso? Andiamo a fornire di impianti a metano tutti quelli che ancora vanno in giro con i caminetti? È un bel casino, come si dice, no? Nel momento specifico, Goldman dimostra che le biciclette, che sono per carità ottimissime per molti versi, comunque nel processo produttivo delle biciclette ci sono dei buchi che non fanno paura pure per le biciclette. Quindi, capite, è veramente una materia sulla quale bisogna cominciare a andare coi piedi piombo e dove in effetti occorrerebbero dei database enormi e delle ricerche piuttosto serie. Assolutamente, però il problema è che non è detto che i processi artigianali siano più verdi di quelli industriali a questo punto. Certo, la scala è quello che è, però non abbiamo la sicurezza neanche di quello. Diciamo che è un gesto ideologico, io sono persuaso di sì, però da quello che sto leggendo ultimamente non è così chiara la questione. Potrebbe darsi di no. Credo che, insomma, da un certo punto di vista si tratti di nuovo di un problema di scala, per cui prima che ci siano abbastanza artigiani da equiparare quello che si riesce a distruggere una centrale a carbone o qualcosa del genere che dà voglia a camminare. Però è una percezione mia, cioè non, del tutto priva di qualunque tipo d'appoggio empirico. E qui, su questa questione, gli appoggi empirici purtroppo vanno in tutte le direzioni possibili e immaginabili, cioè non c'è una diretta correlazione con quello che ti sembrerebbe. A te sembrerebbe una cosa, poi vai a vedere i dati e scopri che non è così, perlomeno, nella migliore delle ipotesi. Quindi stiamo abbastanza addolorati da quel punto di vista. Come ce l'avamo finita in questo discorso qui? Beck, il non poter sapere, eccetera, eccetera. Sì, ok, questa è una figura, come dicevamo, del non poter sapere. E il problema dell'ambiente, soprattutto in questa configurazione che stiamo descrivendo, si configura esattamente come questo, ovvero sia con comportamenti orientati in un certo modo che tradiscono una totale ignoranza delle possibili conseguenze. Non è detto che distruggere una nazione X sia un problema che rimane nella nazione X. Nel momento in cui ho deforestato il Brasile, non ho fatto un danno solo al Brasile, l'ho fatto a tutto il pianeta e quello diventa uno di quei famosi danni che tutti pagano, anche quelli che l'hanno procurato. Capite? Dimmi.
Però anche su questo si sono messi in testa che se uno inizia uno stato inquina, però può pagare per esempio all'Australia, c'è la foresta che ci dà il verde, ci dà ossigeno per tutti, può inquinare. A me questa cosa sconvolge, perché non possiamo trattare quello che viviamo in maniera
Ma
matematica.
questo è il problema che dicevamo dall'inizio. Nel momento in cui io tratto l'ambiente come uno dei tanti problemi, è chiaro che posso stabilire delle equivalenze, no? D'altronde il problema è quello. Però voglio dire, meglio che niente, visto che stiamo in mezzo a questa banda di imbecilli, almeno quello, se non altro, no? Un minimo di problematica lo dà. Tra l'altro vi faccio presente, pure qui, contro quello che uno si aspetterebbe, è vero che le foreste della fascia equatoriale stanno diminuendo, ma stanno riaumentando clamorosamente le nostre. Incredibile, ma vero, in Italia abbiamo un incremento della superficie forestata del 20% negli ultimi 30 anni. Perché? Perché abbiamo abbandonato i campi e la foresta, zitta zitta, è tornata e ha ricominciato. Ma è chiaro, immagino assolutamente di sì. Ah, tenete presente che nelle foreste quelle lì è difficile sfruttarlo perché sono scomode. Cioè, noi sul legno continuiamo ad avere dei problemi seri, nel senso che lo puoi coltivare bene entro certi limiti. Se te ne vai in Val d'Aosta, nelle Dolomiti, il legno non è economico andarlo a prendere, ci arrivi manca a cannonate, diventa un problema. Però lo vai a prendere altrove, ovviamente.
Però si leva, per esempio, Timișoara, che sarebbe la cosiddetta Regisoara, sarebbe la provincia veneta, no? D'eccellenza. Dalle foreste intorno, basta, non ci sono più. È un disastro. È veramente un disastro. Passano gli ultimi 20 anni che costano niente.
Questo
Quest'anno ho
perché
visto proprio in un grande scandalo con l'Austria, che hanno trovato tutta una filiera di export-import quasi legale.
ma è il problema.
E proprio il problema è che volevano proprio proteggere le loro foreste, cioè ci sta proprio dentro questo discorso molto chiaro. Quindi con le nostre, e già loro ci hanno provato con i servi, per esempio, sono più furbi. No, c'era una saggezza trovato lì, ho detto contrastare. Bulgaria, Romania, Serbia, il porto di ferro. E quindi loro hanno una legislazione da tempo di tipo, se non volevano cambiare. È meglio della legislazione europea.
Fanno bene, credo.
Quindi i regolamenti europei sono meno
stringenti.
Quindi loro, se tagli un albero, ci fai una mano.
Direttamente, che potrebbe essere una strategia interessante.
Sì, al stranieri se toccate la foresta, toccate noi.
Ma lì purtroppo, come al solito, siamo appunto un altro degli aspetti dell'ingiustizia, no? Nel momento in cui te lo puoi permettere puoi mantenerla come posizione, nel momento in cui non te lo puoi permettere o comunque non te ne frega un accidente, perché può anche darsi oggettivamente, ci sono molti regimi del tutto disattenti ai loro problemi ambientali.
No, direi, non... Però anche una saggezza politica,
ah, certo,
una decisione politica, perché i poveri sono molto poveri,
economico. Sì, non ho dubbi, infatti. Capite quindi che la questione appunto dell'ingiustizia è marcata, insomma c'è un discreto aspetto della questione, e questa questione dell'ingiustizia ci si arriva parlando di ambiente passando attraverso il problema della resilienza, che è un, diciamo, un po' più sul tecnico quest'oggi da questo punto di vista. Che cosa vuol dire resilienza? Resilienza è la capacità di un sistema di ritornare ad una posizione precedente uno stress o un trauma o un evento comunque destabilizzante. Avete presente quei pupazzi che gli danno a botta e tornano in piedi, che hanno il baricentro basso? Ecco, quella è un'eccellente resilienza. Quelli, e poi puff, ecco, loro, quelli sono perfetti, come ragazzini piccoli fondamentalmente, li butti per terra, puff, restano piedi, ecco. Allora, resilienza ovviamente è un concetto che noi utilizziamo per una serie di situazioni e di contesti limitati e contenuti. Il problema è che non abbiamo nessun dato per sapere qual è la resilienza del cosmo, del sistema ecologico globale. Noi non abbiamo idea di qual è la resilienza della Terra, perché non sappiamo niente di quello che erano i dati precedenti, non abbiamo idea di quali siano i dati attuali, e quindi stiamo parlando di questa resilienza nell'ipotesi in qualche misura magico-mistica che esista e che la Terra in qualche modo sia in grado di recuperare, se dovessimo rimettere le cose a posto, che è l'idea dei famosi protocolli di Kyoto, no? L'idea qual è? Torniamo a dei valori che per qualche ragione abbiamo deciso che vanno bene, non sappiamo per quale, ma ad ogni modo da qualche parte dobbiamo andare, quindi facciamo, no? come diceva il maestro Zen ai tempi, no? Famo così, buttamola lì. Allora, i valori degli anni 80, ok, belli anni 80, c'erano i Duran, e c'erano dei valori di anidride carbonica che andavano bene. Non è detto, ma sicuramente sarebbe un passo avanti rispetto all'oggi. Il problema, dicevo appunto, è che non abbiamo nessun modo per misurarla, questa resilienza, non abbiamo la più pallida idea di come fare, no? Perché finché la trottola, ok, la trottola te la calcoli, finché si tratta del pupazzetto, il pupazzetto te lo calcoli, e la Terra non te calcoli un ciupo di nulla, perché non hai la più pallida idea di che tipo di cosa stai facendo. Tra l'altro vi ricordo, e qui torna in ballo il famoso Lorenz che abbiamo visto per l'effetto farfalla, che i risultati del sistema di Lorenz che descrivevano il clima terrestre erano risultati che dicevano che bastano delle differenze di pochissimo per sconvolgere l'equilibrio, perché l'equilibrio su cui si regge la vita sulla Terra, in particolare la nostra, è un equilibrio estremamente fragile. Quindi diciamo che se c'è un'idea sulla resilienza è che sia piccola, anche se la Terra è grande, perché la Terra rimane quello che è grande, ma sopra non c'è più niente, perlomeno non ci siamo più noi, con un po' di sfortuna. Quindi, come ci siamo posti il problema della resilienza, come lo affrontiamo il problema della resilienza? In qualche modo cominciando a stabilire quali sono i consumi e quando questi consumi sono gestibili, ragionevoli, chiamiamoli così. Per fare questa misurazione si è definito un altro strumento che si chiama impronta ecologica. Impronta ecologica è un, come dire, trasmette bene, nel senso che te vedi questo piede enorme che scassa cose, no? Fondamentalmente io perlomeno me la raffiguro così, in fronte a cose che uno che fa un buco per terra enorme con questo piedone, più o meno l'idea generale è quella, perché che cos'è l'impronta ecologica? È di fatto una misura che ci dice quante risorse occorrono per sostentare un certo tipo di sistema, cioè quant'è il peso di un certo tipo di sistema sull'ambiente e anche quanto il consumo sia, come possiamo dirla, equilibrato nei confronti delle risorse disponibili. Cioè si fanno dei conti, una serie di calcoli per i quali si stabilisce che una certa nazione come l'Italia è in grado di sopportare un'impronta ecologica di un certo tipo. Poi vai a vedere le misurazioni e ti accorgi che nella gran parte dei casi i paesi avanzati hanno delle impronte ecologiche che esorbitano clamorosamente il loro potenziale di sopportazione in termini di risorse. E dove le vanno a prendere le risorse che non hanno? A Timisoara, in Africa, in Cina e dove altro capita, nel senso che appunto anche questo è un modo per sottrarre risorse ad altri. Quindi questi altri non avrebbero nessun tipo di impronta ecologica, perché insomma perlomeno ce l'avrebbero, ma decisamente più contenuto rispetto ai nostri, in compenso lo scontano perché soddisfano le nostre esigenze. Ad oggi, se non vado errato, con i consumi esistenti avremmo bisogno di 7 pianeti per poter reggere il tipo di consumo che stiamo facendo, quindi siamo abbondantemente fuori alla faccia di qualunque tipo di resilienza. Capite perciò che questo tipo di atteggiamento di calcolo e di ragionamento porta a mettere l'accento sul tema dell'ingiustizia e dell'ineguaglianza. L'ineguaglianza è strettamente correlata con il tema dell'ambiente, dello sfruttamento delle risorse, dei modi e delle politiche che vengono concepite, eccetera, eccetera. Chiaramente. Quindi, chiaramente, il tutto ovviamente si colora di economico, perché la gran parte dei problemi ovviamente origina da lì. E quindi la grandissima parte delle letture della questione ambientale è estremamente critica nei confronti dell'economia, del sistema capitalistico, eccetera, eccetera, eccetera. La grandissima parte, salvo due autori che invece, ragionano in altri modi fondamentalmente, non sono così critici, o perlomeno non su questo particolare tema che stiamo guardando. Questi autori sono Anthony Giddens e Ulrich Beck, giusto appunto. Quindi ci troviamo a Giddens, che è l'ex consigliere di Blair, quindi insomma diciamo personaggi di un certo spessore nel complesso, e che parlano di modernità riflessiva. Come troverete nel libro, vedrete che ci dice Beck il paradosso, l'aspetto che non abbiamo ancora messo a fuoco è che i problemi globali, i rischi globali originano dalle vittorie della modernità. Dice lui, non è un problema di effetti perversi, ma sono proprio le vittorie che creano i problemi. Poi gli effetti perversi ci sono anche quelli. Però il punto centrale è esattamente questo. E in che modo loro mettono l'accento su questo discorso? Beh, diciamo che ci sono degli aspetti interessanti, nel senso che entrambi, per esempio, invocano all'inizio, soprattutto, Beck credo che abbia rivisto un po' le posizioni andando avanti, però comunque nel momento in cui formulano queste tesi, invocano una democratizzazione del sapere. Ovvero sia, dicono, gran parte dei problemi origina dal fatto che noi siamo espropriati dal sapere tecnologico, ovvero sia non abbiamo idea di che cosa facciamo utilizzando gli oggetti, non abbiamo idea di quali siano le conseguenze dei nostri usi della corrente elettrica o quello che può essere dell'acqua e via discorrendo, e quindi c'è bisogno, per rimettere le cose, per ridare un minimo d'ordine, di una democratizzazione, di una in qualche misura di un ribilanciamento del sapere, che non deve essere più il sapere esperto al quale siamo abituati, che è quello per il quale tu non capisci assolutamente che cosa ti stanno dicendo, perché avresti bisogno di un gergo specifico che potresti ottenere forse in capo a 5 anni di studi, ma nessuno ha voglia di studiare 5 anni per capire uno che ti sta spiegando una cosa, e invece farlo diventare un sapere comprensibile e più, in modo da dare, rinnovare, ridare le competenze a coloro che le hanno perdute. Questo chiaramente apre ad una serie di ragionamenti estremamente interessanti. Perché? Perché ci dicono Beck e Giddens che di fatto il problema della riflessività nasce dal momento in cui si rinuncia ad un cosmo ordinato. Cosa significa questo discorso? Vuol dire che con l'appannarsi della lettura religiosa del mondo, quindi con la scomparsa della convinzione che i destini in qualche modo siano già definiti, noi ci troviamo in una libertà che non avevamo immaginato. Allora, vuol dire che tu, finché c'è Dio che sta mettendo le cose in ordine, non ti devi curare particolarmente delle conseguenze di quello che fai, perché tanto ci pensa Lui. Non so se è chiaro. Nel momento in cui questa cosa non funziona più, tu ti cominci a rendere conto che quello che tu fai ha delle conseguenze. E non c'è nessuno che ci mette una pezza, non c'è nessuno che scopa sotto al tappeto, è un problema tuo. Infatti dice Beck, la modernità è esattamente questo, ovvero sì, è un sistema di indennizzi in qualche modo, di legislazioni, di strategie grazie alle quali si possa ragionare sulla redistribuzione degli effetti dei rischi che si corrono. Beh, diciamo che comincia con la scoperta del calcolo e con le assicurazioni, quindi siamo a fine 600. È da quando cominciamo a perdere la verginità, diciamo, in qualche misura, dal momento in cui cominciamo ad accorgerci che il mondo diventa come lo facciamo noi e non è che va per conto suo e quindi noi siamo, come dire, lì in qualità di visitatori, di ospiti, ma è colpa nostra quello che accade. A quel punto ci si comincia a dire come facciamo a proteggerci dalle conseguenze di quello che facciamo. Ecco perché le assicurazioni sono così importanti, perché le assicurazioni sono lo strumento, uno degli strumenti, insieme alle legislazioni statali, eccetera, eccetera, grazie alle quali si presume di poter indennizzare quelli che saranno le vittime dei rischi che corre la modernità, perché a questo punto è evidente, ce ne siamo accorti, ok? Il problema, dice Beck, nel passaggio dalla società del rischio alla società del rischio globale è che questa strategia di indennizzo non è più applicabile e quindi il sistema crolla su se stesso fondamentalmente. No, ecco perché c'è questa incertezza diffusa, ecco perché c'è questa paura, ecco perché dobbiamo cominciare a ragionare di ciò che accade secondo altri criteri che non sono più i criteri moderni, perché la modernità pensava, e di nuovo siamo nel non poter sapere o nell'illusione del sapere, di poter calcolare le conseguenze di qualunque suo gesto e anche di calcolare quanto sarebbe stato equo restituire in caso queste conseguenze si verificassero. È esattamente il principio dell'indennizzo e del premio assicurativo. No? Dice, la società moderna si costruisce su questo. Ovvero sia, noi prendiamo atto del fatto che i nostri comportamenti sono in grado di modificare le cose, mentre prima pensavamo che qualunque cosa facessimo il mondo sarebbe rimasto quello che era, per cui eravamo belli sereni da questo punto di vista. Quando cominciamo a renderci conto che dobbiamo convivere con le conseguenze di ciò che facciamo, ci creiamo il problema. Come facciamo a, come dire, bilanciare questa cosa? E quindi tutto questo sistema di indennizzi più o meno, come dire, equilibrati, più o meno corretti e via discorrendo. Con i rischi globali, quindi adesso fondamentalmente, dalla bomba atomica in poi, come quindi ecco quindi quello che distingue la società del rischio dalla società del rischio globale, come dicevamo, no? La società del rischio globale richiede una serie di altri strumenti, una serie di altre prese di coscienza per poter essere affrontata. Però, appunto, per fare tutti questi processi, dice Beck, c'è bisogno di riflettere su noi stessi. Ecco cos'è la riflessività, ecco perché parliamo di modernità riflessiva. Perché la modernità che comincia a pensarsi, no? Come impresa umana, impresa tecnologica, impresa commerciale, impresa globale, e a interrogarsi su se stessa, quindi in termini di conseguenze delle proprie azioni, di quello che potrebbe essere opportuno fare o no, come eventualmente correggere distorsioni e via discorrendo. Quindi, come vedete, la riflessività è un carattere che prescinde in qualche misura da quanto abbiamo detto fino adesso, nel senso che a fronte del successo o del fallimento comunque ci sarebbe sempre bisogno di pensarci, che non è che la questione, appunto, come dice Beck, vale soltanto dove io non vado bene, ma vale pure quando io vado bene, perché le conseguenze di queste mie vittorie non sono prevedibili, non le conosco, non le avevo immaginate e adesso mi trovo a conviverci. Dall'altra parte Giddens invece ci dice cosa? Ci dice che c'è un problema di fiducia. Noi abbiamo parlato della fiducia finora? Non mi sembra, vero? Infatti immaginavo. La fiducia è un argomento abbastanza impegnativo, come raccontavano le pubblicità di quando ero piccolo. La fiducia si dà alle cose serie, Galbani vuol dire fiducia. Era quello il punto della questione, quindi... È un termine che ricorre da un po', però se andate a vedere le comunicazioni correnti, i discorsi politici, eccetera, la fiducia è un must. No, ci sono alcune cose che bisogna dire, cioè l'innovazione, la fiducia.
Libertà.
Eh? La libertà sì, che non guarda mai. Insomma, ecco, se metti queste 3-4 parole la tua comunicazione è vincente, perché siamo tutti contenti. Però effettivamente la fiducia è un tema estremamente delicato, no? Giddens parla di fiducia sistemica in riferimento a quello che dicevamo prima, ovvero sia al nostro essere espropriati delle capacità e degli strumenti di comprendere la realtà. La realtà oggi come oggi si costruisce, come abbiamo visto a seguito dell'eccezionalismo scientifico, se vi ricordate, si costruisce come un discorso di esperti. E quindi come qualcosa che l'uomo comune non è in grado di comprendere. Per definizione, l'uomo comune viene proprio in qualche misura costruito come incapace a capire ciò che gli esperti dicono, quindi deve fidarsi degli esperti. Questo vuol dire che il suo utilizzo della fiducia, che lui ne sia consapevole o meno, è molto più ampio di quello che si poteva avere in una situazione precedente. Dimmi.
Diciamo che questo concetto di fiducia rientra nel concetto di visione del lavoro, cioè noi dal momento in cui abbiamo una visione del lavoro e quindi il lavoro si parcellizza, io non sono più competente di tutto, mentre prima io sapevo fare un muro, sapevo costruire una macchina, adesso con la visione del lavoro io devo avere fiducia nell'altro e quindi nella capacità dell'altro di saper fare qualcosa. Quindi diciamo da qui che può nascere...
Sì e no, nel senso che questo, diciamo che ci sono diversi tipi di fiducia fondamentalmente. Io di solito li definisco fiducia essenziale e fiducia operativa, tanto per capirsi. La fiducia essenziale è operativa. La fiducia essenziale ha a che fare col fatto che tu credi che l'altro è ciò che lui dice di essere. E questa è una conseguenza diretta della secondarizzazione dei rapporti, nel senso che, come abbiamo visto, nel momento in cui noi abbiamo una metropoli intera da incontrare tutti i giorni, pensare di poter effettivamente avere garanzie sul fatto che chi io incontro sia chi dice di essere diventa, quasi ridicolo per certi versi, no? Come diventa ridicolo affidarmi alle eventuali badge o documenti o cose che possono essere tranquillamente replicate su internet in 10 minuti e che quindi io in qualche misura devo fidarmi che funzionino nel caso li richieda. Quindi il punto è questo: dove interrompo la mia ricerca, ma comunque dovunque io la interrompa c'è un salto di fiducia, perché non c'è nessuna documentazione che è in grado di darti una sicurezza assoluta, no? Perché se avete visto un qualunque serial televisivo, gli esperti dei grandi servizi segreti ti creano una storia credibile fino a 30 anni fa in 5 minuti, quindi tu vai a fare ricerche su internet e scopri che io ero a scuola da qualche parte, che ne so, in Messico, e dopodiché sono diventato un vescovo di qualche genere di chiesa, ed è tutto plausibile, mentre io sono io. Quindi dove lo vai a cercare? Come lo controlli? No? Quindi vedete che questo andamento della società è un andamento che richiede costantemente che tu investa più fiducia, perché devi fidarti che quello che è lì davanti ti stia dicendo che è quello che è effettivamente un tecnico del gas, è effettivamente un operatore sociale che sta cercando qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi già questo è un investimento serio. E questo investimento, come immaginerete, non era così impegnativo nelle piccole città, nei piccoli luoghi, e non era così impegnativo nel premoderno, evidentemente, no? Anche perché, siccome i premoderni non erano stupidi, l'avevano capito perfettamente che se tu esibivi dei caratteri che non ti pertinevano andavi punito. Se tu facevi finta di essere un capogilda e non eri capogilda, erano cartacce ai tempi. Non potevi andare in giro dicendo: salve, io sono un grande manager, e poi sei un celebre nessuno, come fanno grandissima parte dei nostri oggi, e via discorrendo, no? Perché era una questione che era evidentemente percepita come più spessa di quanto invece non sembri. Siccome noi siamo quelli dell'apparenza, invece questa questione è aperta e ci costa fiducia, ok? Quindi uno degli aspetti è questo. La fiducia operativa è l'altra, ovvero sia che il fatto che chi ho davanti dica di essere quello che è non mi esime dal dovermi fidare dal fatto che poi faccia pure quello che deve fare, perché sono due cose diverse. Non so se è chiaro. Cioè, io posso avere a che fare col tecnico del gas, ma mica è detto che poi il tecnico del gas mi risolva il problema, pure se è lui. Non so se mi spiega. Magari non è un truffatore che è venuto a raggirare mia nonna.
L'utilizzazione della fiducia essenziale.
No, perché sono due ordini di problema diversi. Cioè, il fatto che l'altro non sia quello che dice di essere è, dal tuo punto di vista, peggiore del fatto che non faccia quello che dovrebbe fare, perché è un tradimento maggiore. Cioè, il contraccolpo sulle tue fondamenta, diciamo, sulla tua stabilità soggettiva è peggiore. Cioè, perché bene o male, e qui andiamo al concetto d'aspettativa, che qualcuno non faccia quello che dovrebbe fare tu t'aspetti, mentre che qualcuno non sia che dice di essere meno, che a quel punto non c'eravamo ancora arrivati, ok? Quindi sono due, diciamo, sono due costi in termini traumatici diversi, perché la fiducia ovviamente riceve una serie di traumi, evidentemente. Ma qui, dice Giddens, siamo ancora al di là di questo, perché qui bene o male stiamo parlando di fiducia in persone, no? Noi invece abbiamo fiducia continua anche nelle cose, perché non sappiamo come funzionano. Quindi noi, quando andiamo ad accendere o a spegnere la luce, rievocate nel vostro vissuto un momento in cui avete aperto un rubinetto e non è uscita l'acqua, oppure avete girato la chiave della macchina e non è successo nulla, e vi ricorderete che ci siete rimaste malissimo. Quello è il problema della fiducia. Cioè, la fiducia non è un rapporto strumentale e razionale per il quale non hai fatto una cosa che dovevi fare, per cui ti redarguisco, ti punisco, mi faccio indennizzare. La fiducia è un tradimento, tant'è che, come vedete, utilizza un vocabolario estremamente forte. Tu tradisci la fiducia di qualcuno, e tradire è un verbo che fino a qualche tempo fa era un verbo pesante. Dare del traditore a qualcuno portava ai duelli, come si dice oggi, non fa una piega a nessuno, anzi tutti sanno che loro ha voglia di tradire, come si dice, no? Come dimostrano per esempio le dinamiche della Camera dei Deputati, dove hanno cambiato casacca in 300 erotti in 2 anni, quindi insomma ci dà una serie di metri di giudizio sulla questione.
La fiducia essenziale in quella operativa sono tutti i tradimenti.
La fiducia in generale, non essere, come dire, non essere all'altezza, non fare ciò per cui ci si fida che venga fatto, è comunque un tradimento, perché la fiducia è un sentimento complesso, cioè non è semplicemente un aspetto strumentale come poteva essere la solidarietà organica di Durkheim, tanto per capirsi, no, nel senso che tu devi fare quello che tu fai perché conviene a te e a me, perché se tu non lo fai non lo faccio manco io, se blocca tutto. Questo è superficiale. Il problema della fiducia, purtroppo, è che la fiducia è uno degli ingredienti principali del legame sociale, anche, capite? Perché io necessariamente, la prossima volta, da domani, facciamo una breve presentazione del concetto di aspettativa, che effettivamente è un concetto abbastanza rognoso da questo punto di vista, soprattutto se lo vai a studiare a un minimo di profondità. Però il problema della fiducia è che le reazioni e le conseguenze di una rottura della fiducia sono sistemiche, ma non nel senso di Giddens, sono sistemiche nel senso che interessano l'intero clima sociale. Ecco perché non c'è giorno in cui Renzi non parli della fiducia. Non è casuale. Non è casuale perché, siccome si tratta di un tasto che finora noi non abbiamo mai analizzato, mai studiato, perché non, no, si dava per scontato che ci fosse la fiducia. Quindi l'abbiamo rotta in tutti i modi possibili e immaginabili, ma non abbiamo mai ragionato su come fare a ripristinarla. No, come si dice, i mercati hanno ricostituito la fiducia, ma di che? Non sai manco, sono passati 15 giorni e secondo te io in 15 giorni mi rimetto da un tradimento? Perché quello è il punto centrale, no? Ed è interessante l'idea del tradimento perché ti dà esattamente il metro della questione. La fiducia, prima che si rompa, non basta un tradimento, ne servono parecchi. Perché la fiducia, appunto, ha una radice, come vedete, che è fede, vuol dire credere in qualcuno al di là della ragione, non semplicemente in Dio, ma anche negli altri. È in qualche modo dare un credito all'altro, che è perfino più forte della dimostrazione pratica del fatto che è fuori, che non è attribuito correttamente. Questo però, anche lì, non c'è una formula. Fino a un certo punto regge, poi si rompe. Ecco, nel momento in cui si è rotto, che fai? È il nostro problema di oggi. È il grande problema dell'oggi. Come facciamo noi a ricreare una percezione di fiducia dove questa fiducia è venuta a mancare? Dove quello che è diventato il legame, diciamo, il sentimento più diffuso, il sentimento di diffidenza, che è esattamente il contrario, no? Perché la fiducia implica apertura, evidentemente, la diffidenza implica chiusura.
Non si risolva mai,
secondo me. Beh, non siamo così catastrofici, perché se no veramente possiamo chiudere baracchi a burattini, per carità, però insomma bisogna...
Chi è più vicino a te,
certo.
È più difficile.
Ma oddio sì, ma non è manco detto per certi versi, perché anche lì appunto le dinamiche sono strane. Nel senso che, di nuovo, bisogna ragionare e riflettere sul... Qui da questo punto di vista Gesù Cristo ha detto cose insuperabili, devo dire. No, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cioè, chi è questo che non ha mai tradito qualcun altro? Io personalmente ho la mia quota di tradimenti piuttosto significativa, quindi non mi ci metto neanche nella questione. Però il problema è questo. Cioè, dobbiamo ragionare sulla reciprocità, e questo relazionalmente è fondamentale, però dovremmo essere in grado di gestire le relazioni. E non è detto, ma comunque dobbiamo appunto, come dire, dovremmo impararlo, nel senso che non lo sappiamo, noi la fiducia non l'abbiamo mai analizzata, non siamo in grado, perché la fiducia è qualcosa di eminentemente non razionale, e noi del non razionale non ci siamo mai curati fino a adesso, praticamente, neanche adesso, perché adesso se ne parla, ma, insomma, a lavorarci sopra seriamente è ben lungi. C'è qualcuno che lo sta cominciando a fare, se voi andate a prendere il famoso Damasio, che vi dice? Vi dice che quando lui era giovane, quindi negli anni 70, per uno scienziato del cervello studiare le emozioni era impossibile, perché erano unanimemente ritenute un oggetto privo di qualunque interesse e attrattiva. Perché? Perché non erano ragione. Vi ricordate Pareto, no? I residui. Non è casuale. E non è che Pareto, quando ha smesso, tutti quanti hanno detto ci siamo sbagliati, è così importante. No, noi continuiamo a essere convinti che siano residui. Ecco il problema dov'è. E quindi se sono residui ci troviamo a ragionare di fiducia in termini quantitativi, come il famoso indice di fiducia dei consumatori del Wisconsin, che fa ridere i polli, perché non è nulla, cioè non vuol dire niente, vuol dire semplicemente che nel Wisconsin non ce la spende un po' di più. Stop! Non può essere dovuto al fatto che fa molto più freddo e non ci aveva pensato nessuno, per cui hanno dovuto rifare delle scorte, hanno detto qualcosa alla televisione che non andava bene. Non lo so, capite? Ci sono delle cose che vengono interpretate come, perché noi abbiamo un disperato bisogno di pensare di essere in grado di rimediare a questa situazione. Ma il problema della fiducia è il problema centrale dell'oggi, non ce ne sono altri per molti versi, perché la fiducia è quella che ti fa vivere bene. Cioè, non c'è altri, se tu quella cominci a non averla più, non ti fidi più di nulla. Non ti fidi più di quello che ti porta in autobus la mattina, non ti fidi più del postino, non ti fidi più dei tuoi amici, non ti fidi più dei tuoi parenti, non ti fidi più di te stesso. Fine, tutto, si ferma tutto. Anche perché, effettivamente, come vedremo appunto domani, senza fiducia tu non riesci a immaginare assolutamente niente. Perché tutto ciò che noi facciamo è un atto di fede, ragazzi. Io lo so che è seccante sentirselo ripetere, però il problema della mortalità è sempre quello. Cioè noi da lì in poi ci fidiamo. Cioè tutte le mattine io mi fido che arriverò a sera e non c'è so Cristi, scusatemi la forma un po' così. Però è così. È un atto di fede il fatto che io esca e vada in giro tranquillo pensando di prendere impegni, pensando di fare cose. Non è altro. In ultima analisi, io faccio di tutto per non ricordarmelo, però comunque io sto investendo da subito la mia fiducia, perché sennò non andrei da nessuna parte. Perché la consapevolezza è il fatto che qualunque cosa possa accadere, io potrei morire in un batter d'occhio, starei a casa chiuso così, fermo, aspettando. Due palle, se permettete. Però il fatto che io esca non è ovvio. Noi ce lo siamo presentato come ovvio, ma non lo è. Vivere non è ovvio per noi. Per altre specie probabilmente sì, per noi no, perché noi già lo sappiamo, se ce ne vogliamo ricordare. Se no, no, come diceva un vostro collega che mi ha mandato una bella cosa, dice: non so ancora se scegliere la pasticca rossa o la pasticca blu, che era quella di Matrix, no? Per tornare a essere quello che non si ricorda e non sa le cose. Ecco, quindi è abbastanza un tema estremamente delicato questo, perché da quell'investimento in poi noi di fatto operiamo costantemente in un clima di fiducia. Quando questo clima si guasta, la nostra operatività è seriamente limitata, capite? Ed è ovviamente uno degli strumenti del terrorismo, non è casuale. Cioè, pensateci, pensate alla logica della scelta degli obiettivi di venerdì 13. È quella di farti pensare che dovunque tu vada puoi essere una vittima. Perché non ti sta dicendo che devi andare in un museo, non devi andare in uno stadio, non devi andare a un qualche tipo di cosa specifica, devi andare al bar. E tu vai al bar sempre. O no? Devi andare in pizzeria. E tu vai in pizzeria sempre. Devi andare a sentire qualcuno che suona. Ci vai sempre. Sono obiettivi che sono costruiti per annichilire la fiducia. Infatti cosa dice Beck, bellissima immagine? Il terrorismo vive dell'assassinio della fiducia moderna. È quello. Capite? Una volta che ti è stato dato la prova del fatto che è pericoloso, tu devi fare uno sforzo razionale per andarci. Capito? Devi dire no, io continuo a vivere come prima. Il fatto che io lo dica vuol dire che tendenzialmente eviterei. Stiamo sempre nel... vi ricordate, no? L'ovvio è ciò che tu non dici. Nel momento in cui tu dici io continuo a vivere come prima, stai prendendo atto che non è per niente ovvio il fatto che tu lo faccia. Perché dal tuo punto di vista, oggi come oggi, ti dovresti chiudere a casa e sperare che vada tutto bene. Che non te caschi in aereo in testa, perché chiaramente no, poi cominciano ad esserci tutte le varie situazioni. Però è ovvio che purtroppo la questione è quella. E la fiducia, la posta in palio dei problemi, dei rischi globali, è la fiducia, non ce ne sono altre. Il terrorismo funziona esattamente su questo, come dicevo l'altra volta prima, dopo l'aereo, no, casca un aereo, il terrorista intelligente che fa? Pia, dice, sono stato io, anche se, no, tanto poi gli esperti cominceranno a fare tutto da soli, come poi è accaduto. No, c'era una cosa, si è sentito un rumore nella registrazione, la risposta è grazie al cazzo, no, l'aereo si è spaccato a metà, che volevi che lo facesse in silenzio? Cioè, ti dicono delle cose che tu dici, ma che dite tutti quanti?
Lo sanno.
Eh?
Lo sanno?
Siamo sicuri?
Da un mio amico.
Ah, ok, beh. È chiaro, vabbè, finché qualcuno non ci dice qualcos'altro, però insomma nel frattempo, no? Nel frattempo tu puoi aver creato quei 15-20 giorni di panico ragionevole senza che tu abbia fatto nulla, perché può benissimo succedere, no? Dove è andato a finire? Come quel famoso aereo che è scomparso, ancora non so manco più se l'hanno ancora trovato o meno, quindi lì stiamo in pieno lost, lì stiamo in pieno lost, questi potrebbero stare sulla famosa isoletta a mezzo al mare, poveracci, e non te spieghi, come te lo spieghi? Ecco,
quindi
vedi?
La fiducia lì,
oltre appunto a dimostrare che tutte queste grandissime procedure di sicurezza non fanno paura dei polli, però insomma, a parte quello, capito? Cioè, sono tutti effetti domino, no? Dai, a un certo punto c'è, ok, io stasera sto a casa.
Parlando